Shalom, buongiorno a tutti. Proseguo queste conversazioni dedicate al testo del profeta Geremia. Siamo arrivati al capitolo 4. Abbiamo visto nell'intervento precedente come ci fosse un intenso invito al pentimento, al ravvedimento, cioè che l'unica possibilità per Israele, per Giuda, per Gerusalemme, era quello appunto di tornare sinceramente, veramente comprendendo ed essendo consapevoli delle gravi colpe commesse, e ritorno al Signore Dio avrebbe consentito il ripristino di un rapporto profondo, autentico, e invece non dovevano più affidarsi ad alleanze. Presunte alleanze da cui si pensava potesse giungere la protezione. Però appunto questa era, diciamo, la speranza che il profeta ha, che questo ritorno, appunto la Teshuvah, un giorno potesse compiersi, ma il presente che vede il profeta, il presente, il popolo a cui il popolo di Giuda, il popolo di Gerusalemme a cui il profeta si rivolge è ben lontano ancora da compiere veramente questo percorso di pentimento e quindi il profeta è costretto ad annunciare appunto la sciagura e proseguendo appunto questi capitoli ci sono delle descrizioni a tinte fosche che descrivono appunto l'incombere della sciagura, delle catastrofi, appunto per esempio al capitolo 4, al verso 7, dice Alari misubecho mashrit goim, nasa yatza mimekomo, lasu marzech leshama raichet tizena men yoshev. Il leone che balza dalla sua tana, no? Il nemico che sta sopraggiungendo, il distruttore di popoli si è mosso, è uscito dal suo luogo per ridurre la terra in un deserto, le tue città saranno devastate e spopolate. Questo è uno dei tanti versetti appunto attraverso i quali il profeta preannuncia al popolo l'immensità, l'enormità della catastrofe che sta per sopraggiungere. E di fronte a questo annuncio, il profeta ha quasi un atteggiamento non so, di condivisione della sofferenza e interroga. Il profeta non è soltanto il portavoce del Signore Dio, ma come ho già ricordato altre volte, il profeta lo vive anche in prima persona col proprio sentimento e a un certo punto si rivolge al Signore, lo interroga. Siamo sempre al capitolo 4, al verso 10. Va'omar Hashem Elohim, achen ashei shetalam azevi l'Yerushalayim, Emor Shalom Yelachem, Venagea Cherev Adnafesh. Cioè dice, allora io disse, è Geremia che parla, dice, ah, Signore Dio, hai dunque ingannato questo popolo dicendo voi avrete pace, mentre invece la spada penetra fino all'anima. Allora cosa vuol dire il profeta quando si rivolge al Signore dicendo hai forse ingannato il popolo? Preannunciando la pace, naturalmente non è che il Signore, non, era, il messaggio del Signore sono quelli che Geremia sta appunto trasmettendo al popolo. Chi è che preannunciava la pace? Erano i falsi profeti. Allora il senso di questa interrogazione disperata del profeta è: ma tu, oh Signore, hai concesso. Hai dato tanto tempo a questi falsi profeti per annunciare e trasmettere, infatti i profeti che trasmettono appunto dei falsi messaggi rassicuranti che parlano di pace, le Mor Shalom e Elachem, questi falsi profeti. Quanto tempo tu hai permesso che continuassero a diffondere i loro inutili, falsi e ingannevoli messaggi? E il profeta Geremia dice come con tutta questa tolleranza che tu hai avuto, oh Signore Dio, nei confronti dei falsi profeti, e il popolo ci ha creduto ai falsi profeti. E quindi dice come se nel profondo della disperazione del profeta, e dice Signore, come quasi che questi falsi messaggi dei profeti falsi, è come se fossero, cioè venivano pronunciati a nome tuo, ma tu non l'hai impedito, e quindi il profeta dice quasi, se così si può dire, un'accusa che il profeta rivolge al Signore di avere in qualche modo permesso che si diffondessero queste false profezie. E il profeta è disperato, vive con una enorme sofferenza, la ritroviamo spesso, e qua in questo capitolo la ritroviamo al verso 19, cioè la sofferenza del profeta che annuncia la catastrofe. Meai, meai, ochila, kirot, libi, ome, libi, lo acharish, ki kol shofare, shamati, nafshi, teruat, milchama. Cosa vuol dire? Mie viscere, cioè il profeta sente uno sconvolgimento interno. Le pareti del mio, io tremo, le pareti del mio cuore, il mio cuore geme dentro di me, e tuttavia non riesco a tacere, cioè il profeta è come lacerato, perché non può venir meno al compito che il Signore gli ha assegnato, quello lo invia, e nello stesso tempo questi annunci terribili le visce, sente tutto uno sconvolgimento, una sofferenza tremenda. Dice, ho udito come lo squillo dello shofar, il fragore della guerra, rovina che succeda rovina, tutto il paese devastato. D'un tratto sono abbattute le tende, in un attimo i padiglioni. Fino a quando dovrò vedere segnali, dovrò udire gli squilli di tromba? Il segnale appunto del nemico che sta per sopraggiungere. E proseguono tante altre descrizioni di questa sciagura. L'unica parola che leggermente attenua la dimensione che ho amar Hashem, verso 27, ho amar Hashem shemamati ekolaretz vechala lo ese, perché così dice il Signore, tutto il paese sarà desolato ma non lo distruggerò completamente. L'unica, diciamo, attenuazione è che ci sarà una distruzione, una catastrofe, sciagura, ma calarlo e se non lo distruggerò completamente, cioè un superstite, qualcosa rimane, e attraverso quello che rimarrà di Judà e di Gerusalemme continuerà la storia di Israele. E la disperazione prosegue perché il profeta è costretto a constatare che, diciamo, la dimensione della colpa, della diffusione, del tradimento, era così diffusa in tutto il popolo, e non si trovava, è quasi come se non ci fosse persona che fosse veramente fedele a sé, al Signore Dio, e che praticasse il diritto e la giustizia. E infatti, appunto, inizio del capitolo 5, Shotetu bechutzot Yerushalayim, uru na'udu vikshu b'chovoteha im timtzeu ish, im yesh oseh mishpat mevakesh emunah v'eslach la. È il profeta che riporta le parole del Signore, dice, percorrete le vie di Gerusalemme, osservate, informatevi, cercate nelle sue piazze, se trovate un solo uomo, uno che operi giustamente, che cerchi di essere onesto, o se mi spate, me la cresce, operi giustamente, anche una sola persona che operi giustamente, cerchi di essere onesto e io la perdonerò, perdonerò la città. E questo richiama l'episodio che è riportato nel libro di Bereshit, della Genesi, quando Abramo viene informato dell'intenzione del Signore di distruggere le città di Sodoma e Gomorra e discute con il Signore. E parte, forse ci saranno dei giusti, parte da 50, sappiamo come si sviluppa quel dialogo drammatico in cui Abramo scende fino a invocare la salvezza per almeno 10 giusti e il Signore avrebbe salvato quelle città se anche ci fossero state soltanto 10 giusti. Qua addirittura dice anche se ci fossero soltanto Ish, in Tzewish, anche uno solo. Allora c'è tra i commentatori chi rimane, diciamo, veramente turbato, perplesso da come è possibile che non ci fosse neanche uno, anche perché poi altri passi ci dicono che c'erano appunto i profeti che venivano perseguitati, quindi. Come è veramente possibile dire che non ci fosse neanche Ish, neanche una persona che praticasse la giustizia, fosse fedele? Forse vuol dire, per esempio, Abravanel spiega, dice che qualcuno che avesse Osé Mishpat, non semplicemente che lo facesse, diciamo, in privato il diritto, ma che cercasse veramente di avere un ruolo, un compito esemplare, cioè che pubblica.
Breve interruzione nel collegamento internet.
E questo forse non c'era, cioè forse c'era qualche persona onesta, qualche persona fedele al Signore, ci sarà anche stata, ma forse era troppo nascosto, forse non aveva il coraggio di affrontare il popolo, la forza di svolgere veramente un ruolo pubblico tale che la popolazione, soprattutto poi le autorità, prendessero esempio da queste persone poche che praticavano la giustizia. La colpa e la distruzione imminente, per descrivere ancora questo livello così di decadenza a cui il popolo si era ridotto,
Breve interruzione nel collegamento internet.
al verso 21 dice: Shimuna azot ansachal ven leve e nain laeve lo iruos nain vaem ve lo ishmau. Dice: ascoltate allora, voi che siete un popolo stolto, privo di intelligenza, un popolo che ha occhi ma non vede, ha orecchi ma non ode. Nain laem ve lo iruos, nain laem ve lo ishma. Allora questa espressione hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non ascoltano, è un'espressione che noi troviamo nei Teilim, nei Salmi, anche nel Salmo 115, il Salmo dell'Allel. Ma è riferito agli idoli, no? Gli idoli sono gli idoli che hanno a cui vanno a rivolgersi perché sono idoli costruiti in maniera tale che hanno tutti gli organi, ma sono totalmente privi di ogni funzione, no? Quindi hanno gli occhi, ma non hanno alcuna capacità visiva, hanno orecchie, ma non possono ovviamente sentire, sono oggetti. E il popolo che si rivolge loro, e tale è stata, diciamo, la consuetudine con cui si sono rivolti agli idoli fino a quasi ad assorbire quindi questa inettitudine che è propria dell'idolo, si è trasmessa poi a coloro che ad essi si sono rivolti. Quindi il popolo di Eudà, rivolgendosi, avendo fiducia negli idoli, ne ha tratto questa totale incapacità di vedere, di sentire, che anche appunto l'incapacità di percepire la condizione in cui si erano ridotti e la responsabilità delle colpe commesse. E prosegue poi questo, l'espressione quasi di stupore del Signore, che dice: com'è che non hanno timore? Aoti lo tirau ne um Hashem e mi panai lo tachilu. Ma questo dice, e non dicono, non abbiamo, temiamo il nostro Dio. Cioè, allora, perché devono temere? Qual è, diciamo, in questo passo, il timore di Dio dovrebbe scaturire dalla contemplazione del mondo circoscante, della natura. Dice, non volete temere, dice il Signore, non tremerete davanti a me, Dio che ho posto la sabbia quale limite al mare, cioè la grandezza dell'opera della creazione, quindi come c'è questa immagine, no? Delle acque del mare impetuose che però si fermano sulla riva, le onde si agitano ma sono impotenti, rumoreggiano, non sormontano. Ecco, appunto, abbiamo visto questo passo del profeta Geremia in cui si paragona il popolo che si dedica agli idoli alla stessa vanità e inettitudine che è propria degli idoli stessi, quindi come degli idoli. In alcuni passi dei Teilim, dei Salmi, è detto hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie e non possono sentire. Così è il popolo, cioè che praticamente finisce col ricevere le stesse qualità di inutilità e inettitudine che sono proprie degli idoli a cui si sono avvicinati. E questa incapacità di vedere e di sentire significa anche appunto l'incapacità veramente di riconoscere, di provare un sentimento sincero nei confronti del Signore Dio, di provare un senso di non soltanto di gratitudine, ma non anche il timore che dovrebbero, il timore nel senso la percezione della grandezza, della potenza e della magnificenza della creazione come si manifesta nel mondo. C'è l'esempio, il mare impetuoso che si ferma sulle rive del mare, e così anche l'ordine della natura, le piogge, l'ordine, la successione delle piogge autunnali, delle piogge primaverili, il tempo opportuno per le stagioni agricole, diciamo, riconoscere la presenza e l'opera di Dio nel mondo in cui vivono dovrebbe sviluppare nel popolo di Eudà un sentimento di Ira, il timore di Dio, ma questo sentimento non si sviluppa perché appunto sono diventati come i loro idoli, che vedono, che hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie e non ascoltano. E prosegue poi anche il capitolo, quindi capitolo 5, il capitolo 6, anche prosegue con queste descrizioni, tutti i mali del popolo e le sciagure che ne conseguono, e la consapevolezza del profeta del compito, questo compito duro che deve svolgere, di portare in piena luce appunto quali erano le colpe e le responsabilità del popolo. Capitolo 6, al verso 27, il Signore che parla a Geremia e dice: io ti ho posto quale saggiatore tra il mio popolo, cioè sei tu che veramente devi verificare come si è ridotto il mio popolo, quale fortezza, cioè tu sarai forte, ma nello stesso tempo sei forte proprio per portare in superficie tutte queste negatività, affinché tu ti renda conto, prosegui il testo appunto sempre 20, capitolo 6 verso 27, affinché tu, profeta Geremia, ti renda conto della loro condotta, e tu la valuti, e sono tutti ribelli, calunniatori, tutti corrotti, sono chiamati argento di rifiuto, il Signore ha disprezzo per essi. Questi sono alcuni dei passi in cui ancora una volta, diciamo, il profeta è chiamato a manifestare quello che il popolo cercava di nascondere, di non riconoscere, che invece il popolo, invece il profeta deve proprio suo malgrado portare in superficie. Poi abbiamo nel capitolo successivo, il capitolo 7, è un capitolo che, in cui riporta appunto le parole che il Signore affida al profeta di rivolgere a Beshare, a Mor Beshar Bet Hashem. Dice: fermati alla porta della casa del Signore, perché tutto il discorso che viene riguarda proprio il senso della Bet Hashem, il senso della casa del Signore, del santuario, e come quel significato autentico, profondo e così pieno, quello che avrebbe dovuto essere pieno di forza spirituale per il popolo, come si era assolutamente stato traviato e disatteso, e per cui il popolo appunto pensava che invece il Tempio fosse una sorta di garanzia, dice. Quindi il popolo che veniva alla casa del Signore dice: ascoltate, e poi dice al verso 3: Qu'amar Hashem Tzevaot Elokei Israel Etivu Darkechem Umal Alechem, dice: migliorate la vostra condotta, le vostre azioni, allora vi lascerò abitare in questo luogo. Non abbiate fiducia nelle parole menzogniere di coloro che dicono: Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem Emma. Questo è il Tempio del Signore, questo è il Tempio del Signore, questo è il Tempio del Signore. Tre volte, no? Non è ripetuto, perché esprime veramente la forza, la convinzione che il popolo aveva proprio radicato, che essendo in Gerusalemme il Tempio del Signore non poteva succedere niente, erano protetti. Ma allora il profeta, questo è il compito che è stato preannunciato, no? Dice: dovrai distruggere, sradicare. Significava anche sradicare, non era soltanto l'annuncio delle distruzioni, sradicare anche queste false credenze. Dice: se veramente migliorerete la vostra condotta, le vostre azioni, se eserciterete la giustizia l'uno verso l'altro, se non defrauderete lo straniero, l'orfano, la vedova, sono lo straniero, l'orfano, la vedova, sappiamo quante volte nella Torah vengono portate come esempio per i comandamenti dedicati alla protezione dei più deboli, no? Lo straniero, l'orfano, la vedova rappresentano le categorie dei più deboli che le mitzvot, i comandamenti della Torah tendono appunto a proteggere. E qua dice: ma quello che voi dovete fare appunto migliorare la condotta e dare esecuzione a questi comandamenti, e quindi non defraudare. Voi state facendo esattamente il contrario. E allora dice: ritiratevi e non defraudate più lo straniero, non versate sangue innocente in questo luogo. Cioè era diventato, come poi più avanti mi ha detto, un luogo di trasgressione, di violenza, di usurpazione. Allora vi lascerò abitare in questo luogo, nella terra che ho dato ai vostri padri. E invece voi continuate ad avere fiducia nelle parole che non possono portare giovamento. E dopo aver rubato, ucciso, cioè fate tutto quello che credete, che vi fa comodo, le colpe più gravi. Quindi non soltanto è notevole qua che vengono riportate tutte le categorie, sia le colpe sul piano morale, sociale, e le colpe dell'idolatria. Quindi dice: dopo aver rubato, ucciso, commesso adulterio, giurato il falso, e poi anche questo tutto verso le trasgressioni di comandamenti verso il prossimo, e poi naturalmente tutte le trasgressioni commesse verso il Signore. Avete offerto incenso al Baal, siete andate dietro alle divinità straniere, e dopo tutto questo è venuto a presentarvi dinanzi a me in questa casa e dite: siamo salvi, per poter continuare a compiere queste poter compiere tutte queste come abominevoli. E il verso 11 a me è un'espressione durissima che usa il profeta, dice: a me Arad, per descrivere come era stata, a cosa era, si era ridotta il Bet Hashem, la casa del Signore, e di Abait Me'arat Marpili Parizim Aya Abait Hazeh. Il verso 11 dice: come è dunque ai vostri occhi una spelonca di malfattori questa casa dedicata al mio nome, tutto ciò che io vedo, dice il Signore. E cioè, cosa avete ridotto voi questa Bet Hashem, la casa del Signore, con tutte le iniquità che voi compite sia verso le persone, trasgredendo tutto ciò che è detto nella Torah per proteggere i più deboli, e tutto ciò che è detto nella Torah per indirizzarvi verso la fede unica, pura, verso il Signore. Con tutto quello che voi avete compiuto, poi venite e dite: Nizzano, Nizzano, siamo salvi. Ed è come, dice, come se questa casa fosse ridotta nel luogo in cui danno il loro convegno dei malfattori, la spelonca dove si ritrovano i briganti per spartirsi, per incontrarsi fra di loro e spartirsi il bottino. E allora dice: poi voi che vi fidate del fatto che il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, dice, e anche il Tempio del Signore era a Shiloh, prima di essere una delle località in cui l'Aron Bet Hashem, l'arca del con le tavole del patto, prima di essere portata a Gerusalemme, aveva avuto altre sedi. La sede più importante era stata in Shiloh. E dice: andate a vedere cosa è successo, dice, per le colpe, per quello che era stato compiuto tutte queste azioni. Andate a vedere cosa è successo a Shiloh. Guardate quello che è successo a tutta la stirpe di Efraim, cioè alle tribù del regno del nord, del regno di Israele. E nuovamente assistiamo alla sofferenza. Il profeta dice: tu non pregare per questo popolo, tu è il Signore che parla a questo punto al profeta, non innalzare suppliche. Cioè il profeta quasi istintivamente portato a pregare, a implorare la pietà per questo popolo, ma il Signore dice: non si può, non vedi quello che fanno nelle città di Giuda, di Gerusalemme, e tutti quanti, come se tutta la famiglia, i padri accendono, preparano la legna, le donne impastano le focacce per l'idolatria, tutti quanti, è così diffuso, non c'è più modo di correggere se non passando attraverso la punizione più dura. E quindi a questo punto anche naturalmente anche le offerte e i sacrifici che portavano non avevano alcun significato. Verso 21 sempre di questo capitolo 7 dice: il Signore Zevaot, aggiungete pure i vostri olocausti e i vostri sacrifici, mangiate la carne consacrata, detto in tono ironico, che cosa volete che possano servire i vostri sacrifici? E dice: e poi tenete ben presente che nel momento in cui ho fatto uscire i vostri padri dall'Egitto, non ho parlato ai vostri padri di olocausti e di sacrifici per comandare loro di offrirli. Cioè, quando qui probabilmente si riferisce, diciamo, a serietà nei 10 comandamenti, anche nell'annunciato, si parla dell'ascolto, veramente, quando il Signore affida il messaggio a Mosè di convocare il popolo, in Shemot dice: se ascolterete la mia voce, sarete il mio patto, sarete per me Mamlechet Kohanim, sarete un popolo di sacerdoti, una nazione consacrata. In effetti, nel momento in cui viene proposto ad Israele di stabilire il patto con il Signore, poi nelle parole dei 10 comandamenti non si parla i sacrifici che poi sono venuti nel libro, cioè una buona parte del terzo libro della Torah, del Levitico e Vaikra, dedicato alle norme dei sacrifici, quindi certo che avevano la loro importanza, ma nel complesso che il popolo ascoltasse la voce del Signore Dio, osservasse i comandamenti. Questo è quello che ho comandato loro, ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo, seguite la via che io mi comando se volete avere bene. Questo era naturalmente ascoltare la voce, poi significa osservare i comandamenti, tutti i comandamenti, ma se il fondamento non c'è, se c'è l'idolatria, il fondamento dei comandamenti verso il prossimo viene totalmente disatteso, non serviva andare al santuario e tantomeno serviva a portare le offerte al Signore. E quindi purtroppo diciamo il profeta è costretto appunto a ribadire che in una situazione di tale degrado non sarebbe mancata la punizione, che viene poi a suggellare le parole di questo capitolo. Vishbatti dal verso 34, Me'arei Yehuda, Umechutzot Yerushalayim, Kol Sason ve Kol Simcha, Kol Chatan ve Kol Kala, Ki Lechorbati Aret. Farò cessare dalle città di Yehuda e sulle piazze di Gerusalemme le grida di gioia e di esultanza, voci dello sposo e della sposa, il paese sarà ridotto a un deserto. E soltanto più avanti ci sarà poi l'annuncio che potrà ritornare, cioè quando il popolo avrà compreso la propria colpa, avrà scontato la punizione, allora nuovamente si udiranno le grida di gioia, di esultanza, le voci dello sposo e della sposa, ma in quel momento, nel momento in cui di cui il profeta è testimone, purtroppo questo sta andando a estinguersi e la sciagura viene e sta per compiersi. E quindi anche nei capitoli successivi vedremo come con altre immagini e con dettagliata descrizione vengono descritte appunto quali sono le colpe e quali ne saranno le conseguenze. E grazie quindi per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime conversazioni. Grazie a tutti.